Autorizzo il caricamento in Moodle di questo file audio affinché sia ascoltato anche dagli altri studenti. Perché si possa pervenire all'accoglimento della domanda, la prova univoca della falsità del documento deve essere fornita dal querelante, sia essa proposta in via principale o incidentale, ed è quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 2126 del 2019. Il caso aveva come parti la signora Maria Grazia del comune di Bobbio. La signora ricorreva in Cassazione contro la sentenza d'appello con la quale era stato respinto il ricorso della stessa, avanzato a sua volta contro il ricorso del tribunale. La vicenda processuale aveva avuto inizio proprio successivamente alla proposizione della querela di falso da parte della signora dinanzi al giudice di pace del comune di Bobbio, a seguito della violazione di norme del codice della strada con la quale veniva contestata la fidefacenza dell'avviso di ricevimento relativo alla notificazione del verbale contenente una sottoscrizione apparentemente a lei riconducibile. Sia il tribunale che la Corte di Appello di Bologna, a seguito di accertamenti, rigettavano i corsi della ricorrente. In Cassazione la ricorrente faceva valere diversi motivi, tra i quali ad esempio la falsa applicazione dell'articolo 2697 del Codice Civile, nonché la falsa applicazione degli articoli 112, 115, 183 e 184 del Codice di Procedura Civile. La Suprema Corte, oltre a ritenere infondati i motivi, affermava che gli accertamenti già espletati non meritavano di essere ripetuti, rigettando di fatto il ricorso. La sentenza viene pronunciata dal Tribunale in composizione collegiale, anche se il processo si svolge dinanzi al giudice istruttore, il quale può rimettere le parti al collegio per la decisione sulla querela indipendentemente dal merito. In questo caso il giudice istruttore può disporre che la trattazione della causa continui davanti a sé relativamente alle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impegnato. Si può di fatto giungere a tre differenti esiti alla fine della fase decisoria. Il primo è che il giudice istruttore sospenda l'intero giudizio e rimetta la decisione al collegio. Il secondo è che il giudice istruttore rimetta al collegio sia per la decisione che per il merito. E infine il giudice può scindere il merito dalla causa disponendo la prosecuzione limitatamente alle domande che egli reputa indipendenti dalla questione della falsità, rimettendo quest'ultima al collegio. Ai sensi dell'articolo 126 del codice di procedura civile, il collegio può rigettare la querela di falso ordinando la restituzione del documento e disponendo che sia fatta menzione a cura del cancelliere della sentenza sull'originale o sulla copia, condannando il querelante al pagamento di una pena pecuniaria. Qualora il collegio accerti la falsità del documento anche d'ufficio, dalle disposizioni di quell'articolo 480 del codice di procedura penale, ora 537 del codice di procedura penale. La sentenza che decide sulla querela è soggetta ai normali mezzi di impugnazione, anche lì dove il procedimento sia pure un procedimento speciale, ovvero abbia come epilogo una sentenza non soggetta d'appello. Infatti la recente giurisprudenza ha avuto modo di affermare che la sentenza che decide sulla querela di falso non è una sentenza parziale, ma rappresenta di fatto l'epilogo di un procedimento autonomo, anche se attivato in via incidentale. Proprio per questo la relativa sentenza è efficace erga omnes, non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio. Con questo tipo di efficacia, infatti, l'interesse pubblicistico non consentirebbe di ritenere il documento falso per alcuni e vero per altri, ma la dottrina ritiene che il soggetto rimasto estraneo al giudizio abbia la legittimazione a proporre l'opposizione di cui all'articolo 404 del codice di procedura civile, ovvero un'azione di accertamento negativo nel contraddittorio. La sentenza sul falso civile ha efficacia di cosa giudicata ai sensi dell'articolo 2909 del Codice Civile, considerato che gli articoli che disciplinano il procedimento non prevedono nessuna deroga e che nel nostro ordinamento non esistono particolari disposizioni che ne prevedano soluzioni diverse. A tal proposito, il procedimento civile, a differenza di quello penale, non accerta l'autore del documento, bensì la falsità del documento, indipendentemente dal processo, sia esso in via principale che incidentale. Tale conclusione è confermata anche da quanto previsto dall'articolo 221 del codice di procedura civile, nella parte in cui attribuisce alla sentenza del giudice autorità di cosa giudicata. Stesso discorso per quanto riguarda la sentenza di rigetto. Dalla lettura delle norme si evince come il rapporto tra giudizio civile e penale all'interno del nostro ordinamento non ha come fine l'unità della giurisdizione, ma quello dell'autonomia di ciascun processo. Ragione per cui il giudizio civile prescinde dalla repressione penale, lì dove vi siano provvedimenti di archiviazione per il reato di falsità, oppure non sia imputabile a nessuno, per esempio nel caso di morte del reo. Di fondamentale importanza è inoltre l'elemento della tempestività. Tale elemento infatti emerge da una sentenza della Corte di Cassazione emessa nel novembre del 2019, la numero 30.318. Concernente la necessità di proporre querela di falso nell'ipotesi di produzione in causa della copia dell'avviso di ricevimento della notifica. Nel caso di specie, Tizio proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada, eccependo la mancata regolare notifica del verbale di contestazione. Il tribunale, riformando la sentenza del giudice di pace, dichiarava inammissibile l'opposizione sul rilievo che il verbale di contestazione dell'infrazione fosse stato invece regolarmente notificato, sicché l'opponente avrebbe dovuto proporre tempestiva opposizione contro di esso e non avrebbe potuto far valere le sue doglianze impugnando la cartella di pagamento quale atto successivo. Venendo alla questione, i giudici di legittimità chiarivano inoltre che il disconoscimento della fotocopia prodotta in giudizio in luogo dell'originale deve essere sempre tempestivo in qualsiasi tipo di giudizio in mancanza di deroghe espresse previste dalla legge. Con altre pronunce, i giudici di legittimità avevano già affermato che nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiarava di avere eseguito la notificazione, fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notifica è un'attività compiuta per delega dall'ufficiale giudiziario, il quale è autorizzato ad avvalersi nel servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue da un lato che l'avviso di ricevimento gode di forza certificatoria fino a querela di falso e dall'altro che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non aver mai ricevuto l'atto e in particolare di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso. Nel caso di specie, la Suprema Corte coglieva anche l'occasione per chiarire che ai fini della dimostrazione della regolarità della notifica, non è necessario che l'agente della riscossione produca in giudizio l'originale dell'avviso di ricevimento, potendo essere sufficiente la fotocopia del documento. La produzione della fotocopia, che non sia stata tempestivamente disconosciuta, non esonera infatti il soggetto che contesti l'autenticità della sottoscrizione dal proporre la querela di falso avverso la fotocopia stessa. Quanto al disconoscimento della fotocopia rispetto all'originale, occorre osservare che in diverse occasioni la stessa Suprema Corte ha affermato che lo stesso non può essere formulato in maniera generica, ma deve essere effettuato in modo formale e inequivoco nella prima difesa utile successiva alla produzione del documento che si intende contestare. La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia, pertanto, non può avvenire con clausole di stile generiche e onnicomprensive, ma operata appena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. Nel merito, il Tribunale in questione, avendo ritenuto correttamente notificato il verbale di contestazione, ha considerato non più opponibili in sede di opposizione a cartella le eccezioni che avrebbero invece dovuto essere sollevate tempestivamente avverso il verbale stesso, essendosi ormai consolidato l'accertamento nello stesso effettuato. Resta ferma la possibilità per l'obbligato di far valere, impugnando la cartella, gli eventuali fatti modificativi ed estintivi verificatisi nel periodo intercorrente fra la scadenza del termine per opporsi al verbale e la notifica della cartella di pagamento. Tuttavia, con questa pronuncia, la Suprema Corte ha evidenziato che in caso di mancato disconoscimento della conformità all'originale, ciò non esonera il soggetto che intende contestare l'autenticità della sottoscrizione di proporre la querela di falso direttamente con riferimento alla fotocopia. Altra sentenza, la 1550 del 2020, dinanzi al Tribunale di Milano, in cui l'attore proponeva querela di falso avverso la sottoscrizione apparentemente a lui riferibile apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata notificata per conto di Equitalia Nord a mezzo di Poste Italiane. L'avviso di ricevimento era relativo ad una cartella di pagamento. La querelata a Equitalia si costituiva deducendo in via preliminare l'inammissibilità della querela di falso e chiamava in causa Poste Italiane e nel merito chiedeva il rigetto della domanda dell'attore in subordine all'accertamento della responsabilità unicamente in capo a Poste Italiane. La querela di falso veniva confermata in prima udienza ai sensi dell'articolo 99 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile. La querela di falso è inoltre ammissibile in quanto con essa si contesta l'efficacia probatoria e fidefacente di un atto pubblico e anche l'avviso di ricevimento di una raccomandata gode appunto di tale fede privilegiata, come ritiene anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel procedimento notificatorio l'avviso di ricevimento a natura di atto pubblico, il quale ai sensi dell'articolo 2700 del Codice Civile fa piena prova fino a querela di falso, tra l'altro dell'identità della persona a cui è stato consegnato il plico e che ha anche sottoscritto l'atto. Nello specifico, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che è solo tramite la querela di falso che l'effettivo destinatario della raccomandata può contestare di averla ricevuta e di avere sottoscritto l'avviso di ricevimento. Sussiste poi la legittimazione passiva della querelata, la quale risultava mittente in quanto la querela di falso, quale al fine di togliere ad un atto pubblico una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede, a servire come prova di atti o rapporti, è proponibile contro chi possa valersi del documento per fondare su di esso una pretesa, sia o meno l'autore della falsificazione. Deve infine confermarsi l'ordinanza con cui non è stata ammessa la chiamata del terzo, considerato che si tratta di un giudizio ad oggetto unico e vincolato, ossia la sola falsità trattandosi di querela di falso in via principale, e quindi neanche il querelato può ampliare il tema decidendum. A tal fine si richiamano le argomentazioni contenute nella relazione grafotecnica. La consulenza ha avuto come oggetto l'autenticità della sottoscrizione riferita all'attore e apposta sull'originale dell'avviso di ricevimento della raccomandata oggetto dell'istanza di querela di falso. Per espletare le proprie attività ausiliarie, le attività ausiliarie del giudice. Per espletare le proprie attività, l'ausiliario del giudice si è avvalso di alcune scritture comparative riferibili all'attore con maggiore precisione e il consulente, trattava delle firme originali apposte su altri documenti. Nelle proprie operazioni, l'ausiliare si è avvalso dei cosiddetti metodi, del cosiddetto metodo grafologico, grafonomico e grafoscopico per cercare di ottenere un risultato il più possibile concreto e preciso. Durante tale analisi ha ricercato quei dettagli che sono da considerarsi nodali per il riconoscimento dell'autore di uno scritto, in quanto appunto tratti di difficile riproduzione da parte di un eventuale falsario e che sono entrati a far parte del modus scrivendi del soggetto, poiché sono tratti appunto che sfuggono alla coscienza e alla volontà. Nello specifico, il consulente ha evidenziato che le due tipologie di grafie in esame presentano uno spazio di interlettera disomogeneo e non solo, ma presentavano anche diverse oscillazioni ed una differente inclinazione degli assi letterali e un diverso rapporto tra le lettere maiuscole e minuscole. La relazione era stata inviata al consulente tecnico dalla parte attrice che ne aveva condiviso i risultati e Equitalia invece non aveva depositato alcuna osservazione in merito. La relazione tecnica risultava chiara e completa e se ne condividevano le conclusioni. Il pubblico ministero chiedeva l'accoglimento della querela, pertanto veniva accolta la querela di falso relativa alla sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata. Per questi motivi, il collegio dichiarava la falsità delle sottoscrizioni e per questi motivi il tribunale accoglieva la querela di falso e dichiarava la falsità della sottoscrizione a nome dell'attore apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata, ordinava la cancellazione della sottoscrizione falsa ed infine, condannava Equitalia Nord alle spese di lite e poneva definitivamente così a carico di Equitalia le spese di consulenza tecnica.